Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Non è casuale che la Chiesa, per celebrare il Natale, ci invita prima a prepararlo con l'Avvento. Questo viene anche nel mondo bizantino, 40 giorni, quasi fosse una quaresima. Un tempo di preparazione perché occorre veramente un cuore aperto e una mente aperta ad accogliere quello che non può essere neanche pensato, che è un puro dono. L'incarnazione non è pensabile. Siamo stati invitati a fare quattro passi e oggi a quei quattro passi la liturgia risponde. La prima domenica siamo stati invitati a prendere consapevolezza della sete, l'avvento, l'attesa, l'uomo ha sete. E oggi ci viene detto che questa sete viene istinta da un uomo, dall'uomo Gesù. Apparve la grazia di Dio, apportatrice di salvezza, dice la seconda lettura. E domani Giovanni dirà: Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio, l'unigenito, che era presso il padre, lui ce lo ha rivelato, ce lo ha raccontato. La seconda domenica siamo invitati a fare come il Battista, andare nel deserto, a stare soli. La parola scese su Battista nel deserto. E oggi ci viene detto che quella parola si è fatta carne, il verbo si è fatto carne, si è fatta debolezza. Ci viene detto che se sappiamo ascoltare, Dio si fa presente, ma nel silenzio, mai nelle cose straordinarie. Oggi viene detto, viene dato un segno, solo un segno, un bambino, un segno, niente di straordinario. E questo percorso alla scoperta di Dio rimarrà sempre così. Vedremo soltanto dei segni di umanità, mai niente di straordinario. La terza domenica siamo stati invitati a dare il mantello, se l'avevamo, a riscoprire l'umanità che è in ciascuno di noi, perché abbiamo questa immagine. E San Paolo, nel suo autore, dice: è venuto a insegnarci a rinnegare l'impietà, a vivere con sobrietà e a vivere con pietà. Se lo ascoltiamo, impariamo a superare questa smania di potere, di arrivismo, di successo, e in questo modo realizzeremo la pienezza della vita. Sempre Giovanni dirà domani: dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. E la quarta domenica, ascoltando Maria, beata colei che ha creduto, siamo stati invitati al provare a fidarsi. E oggi ci viene detto che è Lui che si fida di noi. Vi è stato dato un figlio. Lui non ha paura di essere umile, non ha paura a mettersi in mano e si fida. Io posso fare quello che voglio, posso calpestare quella particola che ricevo e non succede niente. Non succede niente. La posso buttare via, posso bestemmiare e non succede niente. Dio si fida. Per capire il Natale basta ascoltare la parola. San Paolo che dice, guardando l'uomo Gesù, quell'uomo che lui non sopportava, che non sopportava neanche coloro che lo seguivano, quando lo scopre dice, è apparsa la grazia di Dio. Che cos'è questa grazia di Dio? Paolo, guardando Gesù, dice, ho visto l'amore gratuito. Grazia vuol dire gratis. Ho visto un uomo che amava. E guardando quest'uomo che dico, è un modo divino di amare. È apparsa la grazia di Dio. L'amore gratuito, un Dio che non si offende mai. Posso aver fatto qualunque cosa, posso non accettarlo, posso sbagliare, non è capace di non amarmi. Questa è la rivelazione. E per esperienza sappiamo come questa cosa va contro la nostra carnalità, contro il nostro istinto. Non è così facile accettare la gratuità. Ma questo è il cristianesimo. Dio mi ama così. E non è capace di non amarmi. E continua ad amarmi. Non si offende. Non si offende. Grazia vuol dire anche bellezza. Questa bellezza dell'amore ci fa scoprire la nostra bellezza, che è indistruttibile, indefettibile e insopprimibile, perché siamo a sua immagine, si è fatto come noi. Il problema vero è credere all'amore, sentirsi amati. Giovanni nella sua prima lettera dice: abbiamo creduto all'amore di Dio. Questo è il cristiano, colui che ha creduto all'amore, credere all'amore. Ma sappiamo per esperienza come la cosa più difficile, anche a livello umano. Dimmi che mi ami, ti amo, dimmelo, e non basta. E te lo credo mille volte perché non mi sento amato. E come si fa a sentirsi amati alla fine? Il cristianesimo è non amare il prossimo, è prima credere all'amore, dopo c'è l'amare al prossimo. Per fare l'esperienza dell'amore bisogna provare a fidarsi di quest'uomo. Quando parla la domenica, quello che dice, lo dice a me. Quello che ha detto la Maddalena, lo dice a me. Quello che ha detto la Samaritana, lo dice a me. È a me che dice, alzati, non peccare più. È a me che dice, qualcuno ti ha condannato? Io no, alzati. Quando dice a Giuda, ti amo, lo chiama amico, lo dice a me. È questo ascoltarlo e credere a questa parola che ci porta a questa esperienza. Però ascoltando il Vangelo oggi pensavo, ma se questo è il Dio nel quale crediamo, questo Dio che si fa piccolo, si fa debolezza, si fa fragilità, cosa vuol dire credere in un Dio così? In che modo ci aiuta? Noi preghiamo, chiediamo miracoli. E va bene, possiamo credere, qualche volta li fa. O meglio, ne fa tanti, ma non li vediamo. Ma quelli straordinari, qualcuno ne fa. Qualcuno. Ma cosa vuol dire che Dio ci ama? In che modo Dio ci ama? Basta guardare i santi. Se pensate a qualche santo, hanno avuto una vita facile questi. Hanno avuto qualche miracolo per loro. Spesso hanno avuto una vita peggiore degli altri, pagavano. In che modo venivano aiutati alla fine? Ma Gesù stesso è stato aiutato Gesù ha vissuto la sua vita, in che cosa è stato aiutato? Anche alla sua morte si è messo a urlare: Dio mio, mi hai abbandonato. E poi anche dice in un'altra lettera agli ebrei, con forti grido invocò colui che poteva liberarlo e fu esaudito, ma è morto. Dove è stato aiutato? È importante capire questa cosa. Dio si fa uomo e guardando quest'uomo ci viene detto così puoi vivere, così realizzi la vita. Amando in questa maniera realizzi la vita e affronti qualunque cosa. Qualunque cosa succede, io prego, invoco, a me viene data quella forza, quell'energia, quella capacità per affrontare qualunque cosa. Pensate, qui c'è scritto vi è nato un bambino, solo le mamme lo capiscono. Pensate quante energie, quante forze, quante cose impensabili si fanno quando nasce un figlio. Quanta potenza troviamo in noi per affrontare qualunque cosa, anche per dare la vita. Gesù spesso dirà, la tua fede ti ha salvato. Ogni volta che invochiamo ci viene donata quella cosa per sprigionare tutte le potenzialità che sono dentro di noi e siamo capaci di arrivare lì non da soli, e capaci di affrontarle, capaci di amare. Questo è il Dio cristiano. Questo è il Dio cristiano. Per questo c'è scritto oggi, non temete. Basta guardare indietro, basta stare a lamentarsi, basta sentirsi indegni, guardare avanti. Non temete. È uno dei verbi più ripetuti in tutta la Bibbia. Non temere, io sono con te. L'Emmanuele, Dio con noi. Questo è il credere. Credere questo. Per questo dice, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. E dice addirittura, parlando della potenza, dice questo bambino sarà chiamato Dio potente, consigliere ammirabile, padre per sempre, principe della pace. Un bambino ha questa potenza. E per dire questa è la fede, che è capace di vincere il male che è dentro di te. Questo è il consigliere ammirabile, che è il ministro degli interni di uno Stato. È capace di vincere il male che c'è fuori di te. Sei capace di dominarlo. Non temere. La luce che si rischiara. C'è una parola nel Vangelo di oggi che dice un figlio è dato per voi, quel per voi è la sintesi di tutta la vita di Gesù. È vissuto per. È come se già dall'inizio avesse tenuto sotto controllo l'egocentrismo. Vivere per. Questo è l'inizio della gioia. Questo aprirsi verso gli altri. Per questo c'è scritto chi cammina nelle tenebre. Tenebre vuol dire male, vuol dire angoscia, vuol dire depressione, vuol dire il male in generale. Qualunque male c'è nella tua vita, se cominci ad aprirti, cominci a gioire. Si gioisce come quando si raccoglie il grano, come quando si divide la preda. Ora colgo queste parole della luce per augurare il Natale. Qual è un buon Natale per voi? Qual è l'augurio che potrei fare? Che abbiate un giorno sereno? Sì, ma è troppo poco. E per molti forse non lo sarà comunque. Augurare un po' di serenità in famiglia, e per tutti sicuramente non lo è. Che cosa augurare allora? Pensavo, leggevo in questi giorni alcune frasi di Bonhoeffer, il grande teologo protestante morto nei campi di concentramento, che ha scritto a Natale una lettera alla sua famiglia e ha scritto chi guarda le cose con lo sguardo cristiano allora non è poi tanto strano niente di particolare nel celebrare il Natale in prigione. Anche in prigione forse è una casa dove si sperimenta il Natale, forse molto di più che in tante case dove il Natale è solo chiamato con il suo nome, solo Natale. E chi è nel dolore come noi, nella solitudine, nella miseria, nella sofferenza, maggiormente capisce che Dio è da quella parte, maggiormente capisce che quella è la vera esperienza del Natale. E poi termina scrivendo a sua madre: spero che voi crediate, che siate persuasi, che anch'io qui in prigione posso sperimentare momenti di gioia in questo Santo Natale. Abbiamo scelto quest'anno come presepio quell'opera del famoso scultore, tra i maggiori contemporanei, che non ha neanche un nome, viene chiamato Ramsky, che sono le mura di Gerusalemme, le mura che dividono la Palestina da Israele, dove c'è un buco col mortaio. E le abbiamo scelto perché l'Europa è piena di muri, o l'Europa cerca i muri. La Bielorussia, la Polonia cattolica vuole i muri, il Messico vuole, tutti vogliono i muri. I muri hanno tanti significati. Sono sostegno, sono fondamenta, sono difese e sono rifiuto. E sono rifiuto. Se è vero che Dio si è fatto uomo e si è fatto carne e chiede di accogliere questa umanità, chi non accoglie l'umanità non accoglie Dio. Chi non è capace di accogliere se stesso, di accogliere il prossimo, non può accogliere Dio, che Dio si è fatto umanità. Dio si è fatto umanità. Ernesto Balducci diceva: pur di non accoglierci, pur di non accogliere gli altri, inventiamo di tutto, luoghi, situazioni, per cercare quel Dio che è soltanto un'idea. Buon Natale a tutti.